Raggi X. Radiografia della Sardegna sulle tracce della creatività.
Terzo ciclo. I luoghi della creatività.
Un programma realizzato con il patrocinio della provincia di Cagliari.
Con Lelio Lecis riprendiamo un discorso che abbiamo sviluppato negli ultimi anni qui su Radio X, e cioè quello della creatività in Sardegna, soprattutto nell'area metropolitana di Cagliari, ma lo riprendiamo da un punto di vista diverso. Infatti quest'anno ci andiamo a occupare dei luoghi della creatività. Intanto saluto Lelio, che è qui con noi in studio oggi.
Salve.
Ecco, ovviamente i luoghi non parlano e quindi bisogna far parlare chi li ha inventati, chi li ha creati, questi luoghi, questi laboratori della creatività. Tu sei uno di questi che ha iniziato a lavorare sul teatro, intorno al teatro, ormai più di 30 anni fa.
Sì, 30 anni.
30 anni esatti,
sì,
festeggiamo
non più,
30 anni.
Sono... Ma ho iniziato da bambino, quindi...
Ecco, però la tua storia di uomo di teatro, di regista, di teatrante, ce l'hai raccontata nel dettaglio nell'intervista che abbiamo fatto, credo, nel primo ciclo di questa trasmissione. Oggi voglio capire da te com'è nata l'esigenza, penso che sia una cosa più o meno fisiologica, quella di creare uno spazio dove portare poi delle persone a iniziare un percorso di lavoro, di sperimentazione comune.
Beh, intanto senza uno spazio non esiste teatro, non esiste... E, tant'è vero che lo raccomanda anche il lettore, il miglior libro di storia del teatro non è un mega volume, ma è un piccolo volume che è La storia dello spazio scenico di Nichols, editore Bulzoni, che è molto bello proprio perché vede, inquadra la storia del teatro fin dalle antichità e lo inserisce nel suo spazio.
Sì.
Beh, lo spazio è fondamentale perché il nostro lavoro poi al di là delle idee va sperimentato sul palco, cioè gli attori,
la gente, le famose vede... tavole del palcoscenico.
Beh sì, beh, vede uno spettacolo e sono due mesi quando va bene di prove.
Allora, per tutta la prima fase del lavoro o della tua compagnia, cioè di Acroama o Acroama, che dir si voglia,
sì.
Acroama?
È Acroama però, ormai tutti chiamano Acroama.
Ecco, lo spazio, il luogo, è stato il laboratorio di Monserrato. Ce lo
sì.
Racconti un po' come siete arrivati in questo spazio, come l'avete fatto vostro? Io ricordo la prima volta che ci siamo incontrati, io sono venuto a farti visita.
Sì, a dire il vero, il primo spazio fu il, dunque, non so se ricordi Spazio A di Sandro Dernini,
no?
Che
certo,
poi è diventato
certo.
Un grande, diciamo, dell'arte in generale. E noi eravamo molto giovani, Sandro voleva andarsene in America perché non ne poteva più e praticamente ci aveva quasi regalato, cioè non ci aveva fatto pagare le strutture che aveva lasciato lì a Spazio A e noi rilevavamo quello spazio a Pirri. E devo dire che la proprietaria era ricchissima, miliardaria, quella che aveva tutti i terreni dove poi è nato la Centro, tutta quell'area lì era tutta sua. E noi a un certo punto eravamo un anno di arretrato con gli affitti, che erano 200.000 lire. E io parlai con questa signora e disse che guai se ce ne andavamo, non gliene fregava niente dei soldi, eccetera, eccetera. Però, insomma, dopo due anni e mezzo che non pagavano l'affitto, anche se lei non ci voleva cacciare...
Ti sembrava brutto?
No, sì, a un certo punto siamo andati via.
Ecco, ma perché non pagavate l'affitto?
Perché non avevamo soldi. Però...
Cioè non facevate spettacoli, non c'era un momento di botteghino?
No,
cioè,
facevamo,
non
no,
era contemplato,
ma no, venivano tutti i musicisti rock, Montalbano, gratis, suonavano, facevamo le feste del sabato. Ma allora ti ricordi, c'erano i portoghesi.
Certo.
Che fumavano Marlboro ma pretendevano di entrare gratuitamente, per cui non erano grandi, grandi
clienti,
introiti.
Diciamo.
Sì. No, e quindi di fatto cosa succede? Che noi andiamo via da lì, nel mentre Marietta, provato lì, ha un successo enorme e avevamo soldi per pagarlo 10 volte con lo spazio, tanto che abbiamo sistemato l'arretrato, però avendo quei soldi poi abbiamo preso un altro spazio a Monserrato che è l'attuale... Teatro di Monserrato.
Ecco, in questo teatro avete...
E lì è nato per esempio il Ballo Icaria che è nato a Spoleto, cioè dal secondo spettacolo in poi sono nati tutti lì.
Ecco, mi interessa capire che cosa succede quando in un centro come Monserrato, come Pirri, che comunque è un centro sì di periferia urbana, ma poi rimane anche un po' paese, se vuoi, no?
Sì, sì.
Cosa succede quando un gruppo di pazzi come voi apre un teatro e inizia a fare sperimentazione teatrale? La gente se ne accorge, bussa, vengono a curiosare, no, qualcuno vuol provare?
Allora, se ne accorge tantissimo all'inizio, ovviamente. Anche per l'aspetto esteriore viene un po' scambiato
per un club all'inizio, no? Negli anni 70, 80.
Sì, ma noi più che club, insomma, gente che si fa le canne, diciamo,
esatto,
così, no? Però, insomma, quindi mansueti, perché poi la popolazione vive queste cose in maniera... No, devo dire che abbiamo un ottimo rapporto con tutto il circondario, che è, insomma, di persone veramente un po' rifiutate dalla società. Sì, ogni tanto ci chiedono di fare delle ci hanno chiesto, insomma,
feste di compleanno.
No, dei provini, no, feste di compleanno, no, lo ritengono uno, anzi, quando una volta abbiamo invitato queste persone, diciamo, molto umili e di possibilità economiche non elevate, e per il giorno sono venuti elegantissimi, con abiti improbabili, ma veramente ossequio. Per cui abbiamo un rispetto e ci fa piacere, diciamo.
Ecco, negli anni, tra i tuoi attori, tra le tue attrici, è passato qualcuno degli abitanti del quartiere, dei ragazzi del quartiere?
No, del quartiere. No. Abbiamo qualche attività con loro, però no, attrici, attori, no.
Nessuno di loro è...
Beh, Rosalba è di due isolati più in là, ecco. Rosalba Piras, che è anche la nostra presidente, che è un'attrice.
Senti, allora, mi dicevi, Marietta, primo spettacolo, grande successo, quello che vi ha dato, diciamo, l'argent de poche, qualcosa,
sì,
in più. Anche
non avevamo, noi non avevamo neanche una lira di contributo pubblico,
sì, forse non erano ancora neanche contemplati.
Contemplati, ma non certamente per cosa.
Per la produzione, più per magari per portare delle,
sì,
cose.
Sì, ma erano due lire comunque anche per il resto, cioè non c'era proprio quella cultura, diciamo, del...
Ecco, quindi Monserrato diventa un teatro laboratorio, un luogo dove si montano degli spettacoli, ma anche dove si ospitano delle altre,
sì,
compagnie, degli amici che incontravate in giro per l'Europa, che venivano magari a fare i loro seminari,
certo,
i loro,
perché,
corsi.
A parte, per laboratorio non si intende solo spazio prove, ma si intende proprio uno spazio che diventa, insomma, un momento di coesione, di pulsione artistica, attraverso anche convegni, laboratori, cioè tutta una serie di attività che siano di completamento alla sola produzione e che però di fatto servono molto alla produzione, cioè sono in sinergia. Noi non abbiamo mai fatto, diciamo, importazione, perché non ci interessa, non siamo nati per quello, però abbiamo fatto moltissima ospitalità, diciamo, a compagnie nazionali e internazionali, perché attraverso la promozione di un'idea di teatro promuovavamo di fatto anche la nostra idea, quindi,
certo,
inserire la tua idea, la tua creatività in un progetto più ampio di creatività e idee diffuse, non solo sarde.
Ecco, quindi questo è un po' il clima, diciamo, di fabbrica dello spettacolo, di fabbrica teatrale, che voi siete riusciti a creare nel vostro primo centro di produzione a Monserrato. Esco, facciamo una breve pausa musicale, poi ci racconti magari qualche cosa più in dettaglio.
Va bene.
What kind of fuckery is this? You made me miss the slick reggae. And thought I didn't love you when I did. Can't believe you played me out like that. No, you ain't worth gasoline.
I'm
the fuck.
Eccoci ancora con Lelio Lecis per parlare di Acroama, o Acroama che dir si voglia, del centro Acroama. Siete liberi, avete questa opzione interattiva, diciamo. Siamo partiti dagli esordi di questa compagnia e dal centro che prima si trovava a Pirri e poi si è trasferito a Monserrato. Ecco, chi è passato in questo centro di Monserrato gestito e animato da voi?
Beh, tutta la scena tra Pirri, anche Pirri e Monserrato, tutta la scena contemporanea, dai Living Theatre, Bread and Puppet, Raimondi e Caporossi, che forse la gente non conosce ma sono due straordinari, Leo De Berardinis.
Stiamo parlando di anni 80, di primi anni 80, sì, metà sì, anni sì, 80, sì, sì, ecco, sì. Era il cosiddetto periodo del... si diceva dell'edonismo, della superficialità dilagante, però evidentemente c'era anche una grande voglia di approfondimento, di andare alla scoperta per esempio di un teatro di sperimentazione come quello che facevate voi.
Sì, poi io a questa superficialità credo fino a un certo punto.
Sì, è uno schematismo, sì, è uno gli schematismo. Anni 80 erano degli anni scemi, no?
No, ma non è vero, non, cioè, saranno stati scemi e non scemi, insomma.
Beh, musicalmente non sono stati una grande
No, non sono
cosa.
Stati granché, ma lì sai, è difficile, dopo che hai avuto i Rolling Stones e tanti altri, insomma, fare qualcosa, cioè, è
che rimanga nel tempo,
sì.
Però nel teatro invece sebbene diciamo all'interno di nicchie ben delimitate, ben precise, sono successe delle cose importanti e molte di queste cose grazie alla vostra attività sono passate per Cagliari. Era perché voi eravate in contatto con questo mondo attraverso il vostro lavoro di compagnia?
Beh sì, perché ti ricordo che noi andavamo in giro in tutta Europa e per esempio quando andammo a Sant'Arcangelo proprio a presentare Marietta.
Sant'Arcangelo di Romagna, ricordiamo, sì. Festival storico dell'avanguardia teatrale italiana,
esatto.
Non solo.
Lì era agli albori, infatti non aveva ancora fatto Superman la... diciamo la famosa cantante
Laurie Anderson
che era con noi in quel festival, erano tutti ragazzini.
Nasceva quella che veniva definita la nuova spettacolarità, non so.
Sì, con cui io mi sono divertito veramente tanto, perché di notte ce ne andavamo insieme a Rimini, c'erano i critici americani venuti al suo seguito che poi dirigevano Performing Art Journal, che si erano innamorati anche dei miei spettacoli, per cui era nata questa e quando poi lei fece questo tour europeo con la Warner Bros, costava tantissimo, da noi aveva un certo numero di piazze, chiamiamole così,
per dove gli amici.
Dove lei andava per promuovere Natural History, che era, sì, il video, e da noi venne e praticamente ci finanziò per 3 anni.
Sì, è vero che Cagliari in quel periodo ha avuto una vitalità di teatro, ma anche di spettacoli che sono passati per Cagliari, di storie che,
sì,
si sono intrecciate.
Sì, infatti, quando tu hai parlato di superficialità, io voglio ricordare che negli anni 80 nacquero le prime primavere estati cagliaritane. Questa città prima, di notte, era desolante. Negli anni 80 sono nate queste grandi attività che hanno
fatto... nascono come effimero, in realtà nascono per andare a prendere il fresco d'estate.
Invece sono diventate stabili, perché questo effimero ha creato una marea di piccoli ristoranti giovanili. Mi ricordo il primo, il Brodo di Giuggiole,
sì,
no?
Poi il Boburg.
E poi
i cosiddetti localini alternativi.
Che oggi sono fior di ristorante dove si mangia anche molto bene.
Sì,
devo
si fanno
dire.
Anche pagare.
E si fanno anche pagare. E poi se mangi bene, si fanno anche pagare. Diciamo che da lì Cagliari è diventata una delle città più tranquille d'Italia, dal punto di vista del teppismo, mentre prima era quasi, se tu andavi in via Roma alle 10:30 di notte, correvi dei seri rischi.
Certo.
Almeno io li correvo quando è cambiata totalmente la città.
Sì, è diventata una città di moltissimi locali, di grande vitalità, diciamo,
sì,
notturna.
E oggi si vede, perché uno pensa in tutta Italia è successo questo. No, per tu a Firenze alle 11 vuoi mangiare una coscia di pollo, non trovi uno spazio aperto. Perché c'è stata un'eccessiva restrizione, per esempio, da parte dei commercianti, non sono nati questi cose giovanili e sono delle città
bloccate,
mortali,
certo.
Mortali. E invece Cagliari è una città molto viva.
Ma poi, a parte i localini dove si va per mangiare, molti di questi localini hanno iniziato a ospitare prima gruppi che suonavano dal vivo, poi DJ.
Sì,
poi...
ma infatti sono persone parlando di spazi, diventano poi anche loro dei piccoli spazi di creatività in fondo, perché infatti hanno di diverso, non so, che magari fanno la settimana dove mangi delle cose provenzali, adesso per esempio, no? per cui anche loro sono vittime di gestiscono quei famosi anni 80. Sono vittime.
Ecco, negli anni 80 Lelio Lecis diventa anche, diciamo, passami il termine odioso, un imprenditore teatrale, perché ti avventuri in questa impresa di ristrutturare un vecchio teatro cagliaritano in abbandono da tantissimo tempo e di farne quel gioiello che è tutt'oggi, e cioè il Teatro delle Saline. Ci racconti come nasce la scommessa di questo spazio sul canale?
Sì, è un gran casino, perché allora non c'erano i POR. Quindi, noi già eravamo diventati, un po' avevamo preso coscienza di questa imprenditoria edile, chiamiamola in questo caso, già col Teatro di Monserrato, perché il Teatro di Monserrato era una discoteca, l'avevamo totalmente trasformata in piccolo, cioè senza grandi... Il Teatro delle Saline, certamente abbiamo corso dei rischi, abbiamo trovato degli ingegneri giovanissimi che hanno fatto il progetto...
Intanto la scommessa è stata convincere quelli delle manifatture, dei monopoli di Stato a darvelo. Io ricordo che quel teatro...
I lavoratori erano molto diffidenti.
Io abitavo lì vicino e da ragazzo si andava a giocare a pallone nel campo delle Saline, ci si cambiava dentro il teatro, era usato a mo' di spogliatoio.
No, mi fa piacere che tu l'abbia detto, perché tutti pensano che chissà quali rapporti politici ho dovuto mettere in piedi per avere quel teatro.
Gli avrei proposto...
Evidentemente, anche lì si è creato...
Gli avrei proposto qualcosa di interessante.
L'interessante è poi di fatto l'affitto che gli davamo, nonostante fosse un po' in rovina, per cui tutta quell'area, sai, i nuovi campi, il calcetto, gli spogliatoi sono nati dai nostri affitti. Cioè
No, ma io ti considero.
Per cui no. Allora, invece, in realtà è stato un ottimo rapporto proprio con i lavoratori del sale, perché solo loro potevano decidere a chi dare quello spazio per statuto. Quindi
perché era del crallo aziendale, no?
C'era molta gente che ci ha provato attraverso ministri delle finanze, tu lo sai benissimo. E i lavoratori hanno subito diffidato e li hanno mandati a quel paese. Io gli ho semplicemente detto.
Era un anno in cui i lavoratori poi contavano,
sì,
no?
Sì, ma forse anche perché gli hanno presentato piani di ristrutturazione sconvolgenti. Io invece ho detto, anche nonostante io faccia un teatro contemporaneo, però rispetto, contemporaneo vuol dire un rispetto enorme per la tradizione da cui sei partito, e quindi se io vedo un gioiello del genere non tento di trasformarlo
in un'altra cosa,
tento di ridare a quello spazio, perché sono anche scenografo, il senso forte che quello spazio aveva. Quindi anche gli interventi non sono violenti, no? E c'è un connubio di luci moderne, antiche, però ci sta bene perché sono immaginate. E di fatto loro, quando io gli ho parlato della ristrutturazione, erano molto contenti. E poi che cosa ci guadagnavano a parte l'affitto? Che avrebbero visto in 50 tutte le nostre stagioni,
certo.
Gli facevamo la festa della Befana per i figli. È tutta una serie di rapporto con questa comunità di lavoratori del sale.
Devo dire, molto bello questo approccio pratico che avete avuto al problema. In genere quando si individua uno spazio come questo ci si fanno dei meravigliosi castelli in aria.
Alla
ricerca
dei
grandi architetti per le mega ristrutturazioni.
L'accordo era che se entro 5 anni non lo mettevamo a posto ci cacciavano. L'abbiamo fatto in 2 anni e mezzo, quindi.
Siete stati concreti, devo dire che poi le cose che avete fatto vi hanno premiato. Un'altra pausa musicale, poi ci racconti un po' il Teatro delle Saline.
I wish I knew how.
Your eyes are like starlight now.
to break the spell. I'll take your hat, your hair looks well.
I ought to say no, no.
Mind if I'm moving closer?
At least I'm gonna say that I tried.
What's the sense of hurting my pride?
Can't stay.
Baby, don't hold out.
Ah, oh, but it's cold outside. I simply must go.
Baby, it's cold outside.
The answer is
I say it's cold out there.
The welcome has been.
How lucky that you dropped in.
So nice and warm.
Look out that window. Man, that's
my
warm.
Sister will be suspicious.
Your lips look delicious.
My brother will be there at the door.
Waves upon a tropical shore.
My maiden aunt's mind is vicious.
Your lips are delicious.
Well, maybe just a
cigarette
more.
Never such a blizzard before.
I've got to go home.
Better you freeze out there.
Say, lend me your comb.
It's up to your knees out there.
You've really been grand.
I thrill when you touch my hand.
But don't you see?
How can you do this thing to
There's
me?
There's bound to be tough to
think of my lifelong sorrow.
At least there will be plenty implied.
If you caught pneumonia and died.
Stay.
Get over that old love.
Oh, but it's cold. Oh,
eccoci per l'ultimo segmento della nostra chiacchierata con Lelio Lecis. Stiamo parlando del Teatro delle Saline. In che anno apre esattamente il Teatro delle Saline?
Nel 91.
Ecco,
è stato inaugurato nel 31, poi chiuso di fatto intorno al 38 e poi rinaugurato nel 91.
Quindi è rimasto chiuso dal 38
per la città,
al 91,
sì. Beh,
50 anni.
Facevano le loro feste e poi era diventata la scuola di calcio e quando pioveva andavano a giocare dentro
Io mi ricordo, ci cambiavamo lì. E la cosa straordinaria è che questo intervento di Lelio Lecis e di Acroama in quel luogo dà l'inizio a tutto un processo di rivalorizzazione di quell'area, delle saline.
Sì.
Attorno al teatro poi apre il circolo del tennis, oggi si fa un gran parlare della cittadella del sale che potrebbe diventare ugualmente un luogo della creatività. Insomma,
no, poi in quella laguna piena di zanzare
il copyright è tuo,
improvvisamente sono apparsi i fenicotteri.
Esatto.
Che ci vogliono bene. E tu
chi
sai,
li ha avvisati,
la gente non lo sa, li ho avvisati io, ma la gente non sa che questi fenicotteri in realtà, che prima sono venuti occasionalmente, arrivano via a fine stagione. Il problema sono i giovani fenicotteri che ancora non hanno l'età per volare e quindi i genitori li mollano lì e se ne vanno.
Ma gli pagano un corso
andare
di teatro da te?
No,
cosa...
e però piano piano hanno capito che possono campare anche tutto l'anno lì, per cui c'è un bel gruppo di fenicotteri stanziali che ormai non trasmigra più.
Ok, intorno ai fenicotteri, o meglio circondato dai fenicotteri, cresce questo teatro, voi diventate sempre di più, oltre che un produttore di teatro, anche un distributore di eventi,
sì,
teatro, vi configurate diciamo di più come teatro stabile, sempre
sì,
di più nel
sì
tempo, no?
Beh, siamo diventati un teatro stabile nell'85. Quindi addirittura prima che avessimo il Teatro delle Saline.
Però diciamo che con le Saline diventate il polo del teatro contemporaneo a Cagliari, ecco un po'.
Sì, perché c'è anche lo spirito, al di là del non bisogna essere, io nel mio privato lavoro a delle cose anche di nicchia che poi andranno in giro più che in Sardegna, in altri spazi d'Italia, però non bisogna mai dimenticare che devi il tuo territorio, in realtà sì, io sono stato bravo, dici tu, però il mio territorio mi ha dato, io devo dare qualcosa al territorio che mi ha, per cui anche quelle iniziative che magari la gente conosce poco, ti spiego, adesso noi abbiamo 6 giorni in abbonamento per scuole elementari, abbiamo 1500 abbonati bambini. Bellissimo. E quindi sì, ogni mattina se tu vai lì ci sono spettacoli e quindi diciamo che non è tanto imprenditoria, perché poi di fa sì è imprenditoria culturale, però non è fatto con diciamo con lo spirito
del botteghino e basta,
sì, del
certo,
botteghino,
certo.
Anche
o del contributo e basta,
puoi pagare talmente tanto poco ai bambini che non ti rifaresti
no,
mai.
No, è veramente una, come dire, una,
certo.
una piccola
però
fabbrica.
Di fatto,
no?
Però di fatto il contributo che ti danno gli enti sono proprio per permettere a un prezzo ragionevole anche le persone, diciamo, che non potrebbero avere quelle chance di frequentarti. Per questo noi facciamo una politica di prezzi molto bassi, che non è svilimento della, diciamo, dell'attività, e la gente l'ha capito, è proprio un...
Ecco, a me l'esperienza del vostro Teatro delle Saline ricorda molto diciamo, il modo di vivere, il modello di alcuni teatri, per esempio in Germania, della provincia tedesca,
sì,
dove
sì,
c'è
sì.
il teatro della cittadina e vive di queste cose. Se ci sono le produzioni per i ragazzi delle scuole, i laboratori,
certo.
si portano gli spettacoli di circuito. Cioè, voi
io
avete...
Organizzativamente io ho preso molto del tedesco, con cui ogni tanto vado a lavorare.
Beh, so che c'è un legame forte con la Germania.
Devo dire che loro hanno proprio... Devo dirti che intanto vabbè la loro vicenda culturale, loro hanno un'armata culturale, più ancora che esercito, hanno un'armata culturale fatta di 600 teatri stabili no? nel territorio tedesco, e tutti questi hanno proprio una funzione.
Il teatro è come dire la birreria del paese, è un'istituzione,
certo,
è una fabbrica,
certo.
No?
Diciamo che chi vuole interessarsi o avere un qualche rapporto artistico o sogna di fare l'attore, ha uno spazio dove andare, no?
Ha un
chi
punto
vuole
di
andare
riferimento.
A ballare la notte va in discoteca o in una balera, diciamo così, e chi vuole, no, è bene che nella società ci sia tutto. Io non sono contro chi non frequenta per niente i teatri e frequenta altro, ha le sue esigenze. L'importante è che vengano rispettate anche queste esigenze, che non potrebbero mai rifarsi dal mercato, è un'utopia.
Senti, una delle esigenze forti, anche perché la domanda è veramente sempre più forte da parte della gente, del pubblico, è quella di fare formazione.
Sì.
Tu mi dicevi, proprio in questi giorni state per riprendere l'attività della vostra scuola dopo l'estate, e ci sono diverse novità, cose interessanti. Cosa vi ha lasciato come esperienza, come eredità, questa attività formativa che avete fatto?
Molto,
devo dire,
perché noi dagli allievi prendiamo, intanto non invecchiamo, perché abbiamo sempre giovanissimi da cui come vampiri succhiamo la freschezza di idee, no? la giovinezza, no? e diamo in cambio, diciamo, la nostra
conoscenza.
Quello della creatività è un elemento sottovalutato spesso in economia. Io ho letto questo grande economista americano, Baumol, qualcosa del genere, che spiega bene questi rapporti. Allora, la creatività in realtà è una cosa irragionevole, ma una cosa ragionevole è quella che crea il maggior valore aggiunto. Ti spiego, noi dal nulla eravamo 4 ragazzini, io ho 25 anni e i miei attori un'età media di 17-18, che a pensarci adesso ti si accappone la pelle, cioè veri i ragazzini di oggi più attaccati alle mamme, devo dire. Riesce a mettere in piedi Marietta, che non nasce con soldi, perché nasce dal nostro lavoro non retribuito, perché tutti stavamo a casa delle mamme. E beh, da lì tu in realtà metti in piedi una cosa economica enorme, dal nulla, quindi senza investimenti. L'investimento è proprio le idee, l'idea felice, se vuoi, è la realizzazione di quest'opera, che può partire dal nulla, con 0 lire puoi costruire qualcosa di effettivo, no? Per cui io, infatti, quando tu prima hai parlato di fabbrica di creatività, dovrebbero nascere magari meno dirette dai politici, più dirette no? Da addetti ai lavori, certo, che hanno gioia, certo, e non invidia quando nasce un giovane. Se vedo un giovane che ritrovo, cioè io faccio di tutto per, infatti noi abbiamo una forte promozione anche di giovani artisti, alcuni di quelli sì, non andranno in porto, e altri invece io spero, no, diventeranno qualcosa. È un investimento enorme, no? Perché ed è un qualcosa di importantissimo per la società.
Va bene, con questa chiacchierata gradevolissima si chiude il nostro incontro con Lelio Lecis. Auguri per i prossimi 30 anni di attività.
Sì, ma basterebbe meno.
Alla prossima, ciao.
Grazie, arrivederci a tutti.
Abbiamo trasmesso Raggi X, radiografie della Sardegna sulle tracce della creatività.
A sipario chiuso, come di consueto, i ringraziamenti finali per questa puntata di Raggi X a Carlo Paler per la parte tecnica, a Gale per il lavoro in redazione. Io vi ricordo che questo programma va in onda il lunedì alle 13.30 e viene replicato alle 9 del mattino del mercoledì e la domenica sera alle 19. Vi ricordo anche che potete ascoltarci on demand via internet all'indirizzo radiox.it e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre con il sottoscritto Sergio Benoni e un'altra puntata di Raggi X dedicata ai luoghi della creatività.
Programma realizzato con il patrocinio della provincia di Cagliari.